considerato nelle volte, le due volte precedenti, come Dio si rivela, almeno una delle sue rivelazioni a Mosè, e poi abbiamo cominciato a vedere un aspetto, se può dire così, del volto di Dio, della paternità di Dio, la sua compassione, prendendo in esame un brano del libro della Sapienza. E oggi proviamo a continuare a guardare all'amore di Dio, o a qualche aspetto dell'amore di Dio, come ci viene presentato dai Salmi. Restiamo quindi ancora nell'Antico Testamento e ci lasciamo aiutare da qualcuna di queste preghiere. Naturalmente i Salmi sono molti, 150, quindi non possiamo guardarli tutti, soltanto a leggerli ci vorrebbero almeno 6 ore, penso, dicono quelli che hanno provato. Io non ho provato a leggerli tutti in fila. Guarderemo in particolare 2 salmi, il più corto di tutti e quello che segue. Quindi il salmo più breve è il 117, sulla Bibbia, sul breviario 116. E quello che segue, 118 o 117 sul breviario. Prendiamo i salmi perché i salmi sono nati nella preghiera, sono scritti per aiutare a pregare, e il momento della preghiera penso che sia il momento più prezioso e anche più bello per conoscere il nostro Dio, per vedere qualche aspetto del suo volto, del suo amore. È il momento in cui lo incontriamo, ma è anche il momento in cui noi abbiamo il cuore aperto e disposto per conoscere Dio, anche per vedere le varie sfaccettature del suo amore. Non basta la nostra intelligenza, ci vuole anche il nostro cuore. Questi salmi, quindi tutti i salmi, ci rivelano vari aspetti della personalità di Dio, se si può dire così, vari colori del suo amore, della sua paternità. Guardiamo, leggiamo allora il primo. Alleluia, lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. È brevissimo questo salmo. Comincia con un invito alla lode di Dio, un invito rivolto a tutti i popoli, quindi anche a quelli che ancora non lo conoscono. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Nessuno è escluso, si potrebbe dire che è un salmo missionario. Non sono soltanto gli ebrei a gustare la bellezza o la dolcezza, la grandezza o la presenza dell'amore di Dio, ma lo gustano, lo sperimentano tutti. Anche quelli che ancora non sanno dare un nome a Dio, o non sanno ancora mettersi in rapporto con Lui. Il primo rapporto che viene suggerito è proprio questo, lodate, dategli gloria. Questo è il primo versetto, poi il secondo versetto, le altre 2 righe, dicono il motivo della lode. Forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Forte è il suo amore per noi. Il suo amore. Il motivo per cui lodiamo Dio è il suo amore. E del suo amore vengono messi in risalto 2 aspetti. Anzitutto, è forte. Cosa vuol dire che è forte? Vuol dire che è un amore su cui si può contare anche nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui noi non abbiamo nulla, nessun'altra speranza. Forte è il suo amore e la fedeltà del Signore dura in eterno. La fedeltà è ancora la fedeltà dell'amore. Dura in eterno vuol dire che è sempre presente. L'amore di Dio quindi è un amore che supera i confini di spazio per tutti i popoli e supera i confini del tempo. I confini del tempo è la morte, supera anche la morte, dura in eterno. Quindi se guardiamo, se vediamo questi aspetti dell'amore di Dio, non diamo più spazio a quei sentimenti di disperazione e di sofferenza che ci vengono dal sentirci soli al mondo. Forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Sentendo questi aspetti e vedendoli e sperimentandoli, questi aspetti dell'amore di Dio, non abbiamo più timore nemmeno a usare con Lui quei termini confidenziali che l'Antico Testamento ancora non conosce e che ci sono proposti, messi in bocca poi nel Nuovo Testamento da Gesù e dai Suoi Apostoli. Non abbiamo più timore a usare il termine Padre, perché l'amore di Dio è l'amore di un padre, è l'amore di cui i figli possono gloriarsi, possono vantarsi. Forte è il suo amore per noi. I bambini, quando pensano o parlano del loro papà, lo vedo come l'uomo forte e l'uomo fedele. Così guardando a Dio vediamo le stesse caratteristiche della fortezza e fedeltà del suo amore. Questa fortezza e fedeltà sono descritte un po' più a lungo poi nel Salmo seguente, Salmo 118. Comincia anche questo con l'alleluia, poi ancora un invito: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Non ve lo leggo tutto perché è abbastanza lungo, lo potrete trovare dopo. Comunque la prima strofa è questa: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. È un invito plurimo a celebrare il Signore, a cantare la sua bontà e la sua misericordia. Per quattro volte ritorna questo ritornello: eterna è la sua misericordia. Così questa parola eterno e questa parola misericordia devono fissarsi dentro la nostra mente, dentro la nostra memoria. Quattro volte viene ripetuto perché non lo dimentichiamo mai più. La misericordia che cos'è? È uno dei modi con cui si dice l'amore. È l'amore tipico della madre. Un amore istintivo, un amore, si potrebbe dire, viscerale. Cioè l'amore che non ci pensa su per amare. Una mamma non ha bisogno di star lì a pensarci se deve o no fare qualche cosa per i suoi figli, li ama istintivamente. Non ha bisogno di deciderlo. Eterna è la sua misericordia. Dio ci ama con un amore materno, immediato, istintivo. Quindi non possiamo nemmeno mai dubitare dell'amore di Dio, come non si dubita dell'amore di una madre. Quattro volte viene ripetuto questa affermazione. La prima volta è detta, sono quattro inviti. Il primo è un invito a tutti, lo dice colui che canta, colui che invita alla lode: celebrate il Signore perché è buono. La seconda volta dica Israele, quindi è tutto il popolo che ha l'esperienza di essere stato liberato dalla schiavitù dell'Egitto, lo dica Israele. Lo dica la casa di Aronne. Casa di Aronne è la famiglia sacerdotale, quella famiglia scelta per vivere nel distacco dalle cose e dalla terra. Alla famiglia di Aronne, come alla tribù di Levi, non viene assegnato un territorio in Israele, perché la sua eredità è il Signore ed essi stessi sono proprietà di Dio. Lo dica la famiglia di Aronne, lo dica chi teme Dio. Chi teme Dio sono i timorati di Dio, cioè persone di altri popoli che si allontanano dagli idoli vani e vuoti, quindi che sono liberati, hanno l'esperienza di essere liberati dalle paure e delle varie idolatrie. Chi teme Dio, a qualunque popolo appartenga, anch'essi hanno esperienza, possono comunicare la propria esperienza dell'amore di Dio. Ogni categoria quindi ha un'esperienza diretta, può dirla, lo dica Israele, lo dica la casa di Aronne, lo dica chi teme Dio. Ogni categoria di persone, ogni gruppo di persone che viene invitato alla lode, a celebrare Dio, può raccontare agli altri la propria esperienza, che è in parte uguale ma anche diversa, perché ognuno fa esperienze dello stesso amore di Dio, ma in occasioni e in situazioni diverse. Così, se tutti raccontano la propria esperienza dell'amore di Dio, la celebrazione viene resa completa, ordinata, variopinta, la celebrazione dell'amore di Dio. Dopo i gruppi, ecco che parlano i singoli, le singole persone, e parlano in prima persona e raccontano proprio l'amore misericordioso di Dio, un amore che è attento alle necessità di ciascuno, un amore che è sempre presente e che si rivela forte e fedele, come diceva il Salmo precedente. Quindi si potrebbe rileggere il Salmo e vedere come ogni strofa la potrebbe dire una persona diversa che riferisce la propria esperienza della fortezza e della fedeltà dell'amore di Dio. E quindi possiamo vedere che ciascuno di noi potrebbe essere il cantore di ogni versetto. Però il senso più pieno di questi versetti, di questi racconti della misericordia di Dio, lo cogliamo se ci mettiamo nella disposizione di ascoltare questo salmo dalla bocca di un nostro fratello, ma del nostro fratello per eccellenza, cioè se ascoltiamo questo salmo come dalla bocca di Gesù. E poi, se lo ascoltiamo come pronunciato ancora da Lui, ma come capo del suo corpo, cioè dalla Chiesa. allora in quel modo l'amore di Dio risplende ancora più, in maniera adeguata, ancora più bello, ancora più forte che non se lo raccontassimo noi o lo leggessimo noi. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Immaginate Gesù, potete immaginarlo, alla fuga in Egitto. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, mi ha tratto in salvo. Potete immaginarlo quando i suoi paesani di Nazareth lo hanno condotto sul ciglio del precipizio per buttarlo giù. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha tratto in salvo. Quando nel Tempio prendevano le pietre per lapidarlo. E poi lo possiamo mettere in bocca a Gesù sulla croce. E dopo, da risorto nell'angoscia, ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha tratto in salvo. Possiamo dire anche noi, in vari momenti della nostra vita, abbiamo sperimentato l'angoscia, il rivolgersi al Signore e il vedere la sua presenza. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. La tentazione dell'uomo è di appoggiarsi alle amicizie umane, perché Dio non lo si vede, quindi è più difficile rivolgersi a Lui. È facile per noi confidare negli uomini, invece che confidare del tutto nell'amore di Dio. Il Signore è con me. Che cosa può farmi l'uomo? L'uomo non può farmi niente di male se il Signore è con me, ma nemmeno l'uomo può aiutarmi in maniera adeguata. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. I potenti ci sono nel mondo che sfoggiano una potenza di vario tipo, quella delle armi, quella del denaro. Però appoggiarsi sui potenti è pericoloso, perché essi fingono di aiutarti, però poi scopri che o ti abbandonano, che sono incapaci, o ti ingannano, diventano nemici e ti sfruttano, perché quelli che sono potenti, perché hanno le armi o il denaro, di solito hanno un altro Dio nel cuore, sono egoisti. È meglio rifugiarsi in Signore che confidare nei potenti. Quindi possiamo anche dire che non solo l'amore di Dio è forte e fedele, ma anche che è l'unico amore forte e fedele. Non ce n'è altro, non ne troviamo. Per tre volte poi viene detta anche quest'altra parola: nel nome del Signore li ho sconfitti. Quindi la persona che sta raccontando l'amore di Dio è una persona che si è trovata in pericolo più volte. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Qui dobbiamo dire, non può essere una persona sola, ma casomai è una persona che si fa portavoce di tutto il popolo di Israele, che dice: tutti i popoli mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine. e noi potremmo dire ancora che per il popolo di Israele non è del tutto vera nemmeno questa frase, perché tutti i popoli non possono, uno alla volta qualcuno di quelli che aveva attorno, che lo hanno circondato. Invece questa parola diventa vera per la Chiesa. La Chiesa può dire: tutti i popoli mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Tutti i popoli, in tutti i popoli la Chiesa ha avuto da soffrire, ha avuto le difficoltà e le persecuzioni. Quindi possiamo questa frase sentirla pronunciata dal corpo di Cristo che è la Chiesa. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Possiamo ancora immaginare Gesù quando viene portato sul precipizio a Nazareth. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Mia forza e mio canto. Qui viene aggiunto questa espressione: mio canto è il Signore. Come per dire che questa esperienza della protezione di Dio e della forza del suo amore ci dà sicurezza anche per il futuro. Possiamo cantare, ci dà gioia, una sicurezza piena per tutto il resto della nostra vita. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Ancora per tre volte questa espressione, la destra del Signore. La destra del Signore, un'espressione per indicare appunto la forza di Dio. L'amore di Dio è forte. Si è alzata, cioè è sempre pronto Dio a intervenire. Per cui la certezza di questo amore fedele, forte di Dio si esprime anche con quest'altra parola: non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Anche questa parola la sentiamo vera in modo completo e pieno quando la pronuncia Gesù. Non morirò, resterò in vita. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Mi ha provato duramente. L'amore di Dio non è un amore ingenuo o un amore cieco. Egli prova, mette alla prova i suoi amici o quelli che dicono di esserlo, in modo che non solo lui, ma tutti vedano, tutti si accorgano in che cosa consiste l'amore che lui ha per gli uomini e che gli uomini hanno per lui. È un amore che fa sentire anche la durezza, mi ha provato duramente. E qui possiamo dire davvero che è un amore di padre, di vero padre. Anche un padre, un papà, che vuole il bene dei propri figli, li forma e li prepara a compiti difficili, a superare difficoltà anche pesanti che ci sono, non si può negarlo, e ci saranno nella vita, e quindi l'amore di un papà è capace di diventare duro qualche volta, ma l'amore di Dio per noi non è solo, è ma non solo educativo quando usa la durezza, ma è anche un amore che ci vuole corresponsabilizzare, vuol rendere la vita dei suoi figli un dono per il mondo, un dono salvifico, come la sofferenza di Gesù non è stata una sofferenza per educare il figlio, ma è stata una sofferenza per la salvezza del mondo. Così anche quando l'amore di Dio diventasse duro per noi, è per educarci, perché noi ne abbiamo bisogno, a differenza di Gesù, ma è anche per rendere la nostra vita strumento di salvezza insieme con la vita del Figlio unigenito. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia. Ci avviamo verso la conclusione, una conclusione molto lunga, che è di benedizione e di ringraziamento, nella quale risplende ancora l'amore di Dio. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Qual è la porta? La porta della giustizia. La porta quindi dell'obbedienza fiduciosa, del compimento fedele della volontà di Dio. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, sei stato la mia salvezza. La pietra, scartata dai costruttori, è divenuta testata d'angolo. Ecco un'altra parola che dice come l'amore di Dio è forte, supera l'intelligenza e le opere degli uomini. I costruttori hanno scartato la pietra e Dio l'ha fatta diventare testata d'angolo. Dio ha pensieri diversi e visioni diverse dagli uomini. Dopo la prova superata in mezzo agli uomini, la pietra scartata dai costruttori, ecco la gloria che è nata da Dio. L'amore di Dio è forte e vince il rifiuto degli uomini. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Noi adoperiamo questa parola in modo particolare il giorno di Pasqua. Questo è il giorno fatto dal Signore, il giorno in cui Dio mostra la potenza del suo amore che vince la morte, vince il rifiuto degli uomini. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il Signore è nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Dopo aver contemplato l'amore, ecco la celebrazione di quest'amore, il canto e il corteo, la processione, con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. E l'ultima parola è uguale alla prima con cui è cominciato il Salmo. Celebrate il Signore che è buono, perché eterna è la sua misericordia. La conclusione come un nuovo inizio. Dopo aver terminato di cantare l'amore di Dio, siamo pronti a ricominciare da capo l'elenco dei motivi che abbiamo per essere contenti, per ringraziare, per lodare e celebrare ancora. Ecco, vediamo questo amore di Dio che si presenta davvero come un amore di padre, un amore forte e un amore fedele, un amore che unisce i figli nella lode, e quando i figli lodano Dio si trovano ad essere un'unica realtà, un'unica famiglia, che cantano i vari aspetti della propria esperienza, dell'amore che hanno ricevuto. I momenti di difficoltà sono serviti perché l'amore di Dio potesse risplendere in una maniera ancora più bella e più grande. I momenti di angoscia e i momenti in cui c'è stata l'inimicizia degli uomini, o gli uomini hanno rifiutato la pietra scartata, questi momenti di durezza e di sofferenza sono i momenti in cui abbiamo fatto e facciamo e faremo le esperienze più grandi e più belle dell'amore del Padre. L'amore di Dio lo possiamo proprio chiamare amore del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.